La storia in podcast di Focus.
Importante quando si parla di una figura storica è collocarla in un preciso contesto storico. Ogni uomo vive in un contesto, la nostra vita cambia a seconda del mutare delle circostanze storiche. Ora, proprio questo tipo di predicazione violenta, che non violenta nel senso che usasse le mani o le armi, decisa, netta, senza compromessi, che portava avanti il Battista, provocava delle reazioni da parte delle autorità politiche, perché non si può andare in giro a raccogliere la gente dicendo che tra breve verrà finalmente il regno di Dio sulla terra di Israele senza che il re del territorio di Giovanni Battista, che era il re figlio di Erode il Grande, Erode Antipa, si chiamava Erode, senza che Erode Antipa non si allarmasse contro questo tipo di predicazione. E difatti si allarmò, lo fece arrestare e lo uccise rapidamente. A questo punto è molto strano, perché Gesù, che era anche lui un predicatore battista, stiamo attenti, il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù battezzava insieme ai suoi discepoli negli stessi territori della Giudea, cioè della zona intorno a Gerusalemme, in cui battezzava anche Giovanni Battista. Erano due gruppi battisti nei quali naturalmente poteva nascere anche una concorrenza. Chi battezza di più? Uno dei nuovi predicatori, perché non c'era soltanto Gesù che battezzava, erano gruppuscoli di battezzatori che si diffondevano sulla terra di Israele in quel periodo. Battezza più di Gesù o Giovanni Battista? E ovviamente le autorità religiose erano preoccupate di questo sviluppo. Quindi quando il Battista viene ucciso, e viene ucciso probabilmente in una fortezza che sta nell'attuale Transgiordania, uno si domanda: ma perché mi parli della Transgiordania se finora abbiamo parlato soltanto di Gerusalemme, della Giudea o della Galilea? Ne parlo perché il territorio che era stato affidato da Augusto a Erode Antipa non aveva continuità territoriale. A lui era stata affidata la Galilea, soprattutto la Galilea del sud e la Galilea centrale, con il lago di Galilea al suo centro, e la cosiddetta Perea, che si trova al sud della terra di Israele, al di là del Giordano, un po' sotto all'incirca all'altezza di Gerusalemme. Costeggia per una buona parte l'attuale Mar Morto, che come voi sapete si trova a 400 metri sotto il livello del mare. Il luogo privilegiato del Battista era appunto la Perea, ed è non a caso che quindi probabilmente lì i soldati di Erode Antipa arrestano Giovanni Battista, lo portano nella fortezza di Macheronte e lì viene ucciso. A questo punto Gesù, dice il Vangelo di Marco, torna in Galilea, evidentemente si trovava nel sud della terra di Israele, accanto a Giovanni, e torna in Galilea per cercare di sfuggire alla repressione che veniva posta in atto contro i battisti da parte di Erode. E qui inizia un'attività di Gesù che si svolge, non sappiamo esattamente quanto a lungo, tra diversi territori: una parte in Galilea, una parte nelle zone centrali, la Samaria, più a sud, e ancora più a sud intorno a Gerusalemme. Gesù va molte volte a Gerusalemme. Dobbiamo qui basarci soprattutto sul Vangelo di Giovanni, che fa venire Gesù a Gerusalemme 5 volte, il che significa che la sua attività può essere durata circa 3 anni, mentre invece il Vangelo di Marco ci parla di una sola salita di Gesù a Gerusalemme. Dico salita perché Gerusalemme è in montagna verso i 600-700 metri. Quindi Gesù conosce molto bene tutte le parti del territorio. Una grande differenza rispetto al Battista è che Gesù non sceglie il deserto come luogo della sua attività. Questo l'abbiamo sviluppato, questo aspetto, nell'ultimo libro che abbiamo scritto, Il Battista e Gesù, pubblicato quest'anno a marzo, perciò nel 2021. Gesù agisce dentro i villaggi, non va nel deserto. Perché va nei villaggi? Va nei villaggi perché è lì che la gente vive e non va nelle città. Non lo troviamo nella città di Tiberiade, non lo troviamo nella città di Sepphoris. Molte di queste città erano state ricostruite dal re Erode Antipa in modo ellenistico romano. Le élite sfruttavano i villaggi che dipendevano da loro. La tassazione della pesca sul lago era cambiata. Quindi Gesù vive nei villaggi e soprattutto nei nuclei domestici. Perché? Perché il nucleo domestico per lui è il centro, il creatore, il centro pulsante della vita del popolo, dei popoli. E vivendo quotidianamente in diversi villaggi, entra a contatto con gli strati più bassi della società. Contratto quotidiano. Abbiamo calcolato che Gesù poteva visitare ogni giorno circa due o tre villaggi. Alla fine di ogni giorno aveva il problema di sapere dove avrebbe dormito, spesso dormivano all'aperto perché non sapevano dove dormire, dove avrebbe potuto mangiare, chi lo avrebbe ospitato. Era gente, lui e i suoi discepoli, che non lavorava e perciò dovevano vivere dell'ospitalità. Vivendo a contatto con i villaggi entra a contatto con la estrema povertà e con la malattia e qui si sviluppa un atteggiamento straordinariamente nuovo di Gesù che si concreta in due testi famosi che tutti conoscono e che tutti possono capire e vedere se la mia interpretazione è giusta. Il primo è quello delle beatitudini cosiddette, che abbiamo in due versioni, quella di Matteo e quella di Luca. Gli storici, un grandissimo esegeta, il benedettino Jacques Dupont, scrisse un libro pubblicato dalla San Paolo negli anni 60, in cui dimostrò che la versione più autentica, più vicina di Gesù, non è quella lunga delle otto beatitudini di Matteo, ma quella del Vangelo di Luca, in cui si dice beati i poveri, perché di loro è il regno di Dio. Questa è un'affermazione enorme perché significa che il perdono che Dio dà, se ci si converte, è dato essenzialmente ai poveri e ai malati. Spesso Gesù regala ai malati questo perdono, hanno troppo sofferto, non ci si pone neppure il problema del perdono dei peccati per gente di questo tipo, mentre la minaccia della condanna è per i ricchi. Sono i ricchi per i quali la minaccia del castigo è violenta e inequivocabile. C'è una parola del Vangelo di Luca che spesso purtroppo nelle chiese si sente pronunciare poco, in cui dice: è caduta una torre a Gerusalemme e sono morti un certo numero di persone. Credete che fossero più peccatori di tutti quanti gli altri? No. Ma se non vi convertirete, morirete tutti allo stesso modo. E lo ripete poi immediatamente dopo, ricordando una rivolta che era stata soppressa nel sangue da Pilato a Gerusalemme, e dice: se non vi convertirete, morirete tutti allo stesso modo di quei rivoltosi. Il ricco è invitato alla conversione radicale, ma la conversione significa prendere i propri beni e ridarli ai poveri a cui sono stati rubati. È una predicazione forte ed è assente della Chiesa Cattolica di oggi, nella quale invece si parla di un perdonismo complessivo, che prima viene la misericordia, e poi l'uomo si converte. No, non è proprio così, è totalmente il contrario. Se il ricco e l'ingiusto non si converte, non sarà perdonato da Dio mai. Questo è l'annuncio di Giovanni ed è l'annuncio di Gesù. Il perdono è dato ai poveri e ai malati. E Gesù insiste talmente su questo aspetto dell'attenzione ai poveri e ai malati da farne l'aspetto centrale di tutta la sua predicazione. Il problema del perdono dei peccati diventa secondario, è principale solo quando si parla dei ricchi e degli ingiusti. È più facile che un cammello passi per la cruna del lago o che una gomena passi per la cruna del lago che un ricco entri nel regno di Dio. Questo continua. Ma perché questo? Si è pensato che Gesù, prima di incontrare il Battista, fosse già un guaritore, un esorcista, una persona quindi che aveva questo suo potere particolare. Certo, il problema centrale è poi quello del suo rapporto con le persone, con le donne, per esempio, ha un atteggiamento abbastanza particolare. È strano che nel suo gruppo siano presenti dei discepoli e poi le mamme dei discepoli, per esempio la mamma di Giacomo e di Giovanni, ma non sono presenti, non lo seguono invece i genitori maschi. E questo perché? Perché era molto difficile per un genitore maschio seguire Gesù, visto che Gesù contestava alcuni dei modi istituzionali di governare la famiglia. Per esempio, Gesù predicava il divieto di ripudiare la moglie. È stato frainteso questo problema perché spesso si pensa che Gesù fosse a favore dell'unità del matrimonio, lo si interpreta così, Gesù è a favore dell'indissolubilità del matrimonio. Le cose sono molto differenti, cioè Gesù è contrario al diritto dei maschi adulti di ripudiare le proprie mogli, cioè è contrario alla struttura patriarcale della famiglia in cui il maschio ha diritto di espellere dai propri beni la moglie, lasciandola in una situazione di grave crisi economica e etica. Ora, dire in un villaggio governato da maschi adulti, dai capi famiglia, dire ai capi famiglia che non hanno il diritto di ripudiare la moglie significa mettersi contro il ceto dirigente anche dei villaggi. Non bisogna dimenticarsi questo aspetto e ridurre tutto ad una specie di teoria dell'indissolubilità del matrimonio, di teoria romantica dell'unità dell'amore fra maschio e femmina, è tutt'altra cosa. Ed è questo uno dei motivi che provocherà poi la reazione della gente contro Gesù fino a spingere ad ucciderlo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.